Benvenuti, buonasera a questa nuova puntata di Garageland. Continueremo il viaggio nella Swinging London con il secondo capitolo di questo straordinario viaggio nell'Inghilterra e nella Londra degli anni 60, perché noi abbiamo affrontato nella scorsa puntata tutto il discorso un po' del beat, dei gruppi mod. Questa sera ci concentreremo principalmente, ma non solo, nei gruppi psichedelici, perché in quel periodo stavano venendo alla ribalta questi gruppi che poi hanno segnato un'epoca. Se no, tutti sappiamo cos'è la Summer of Love, l'estate, no, dell'amore, che poi, no, quello è anche un discorso del movimento hippie americano, ma qualcosa si stava muovendo in Inghilterra e questa è una cosa che ha influenzato moltissimo tutto poi quel periodo che comprende la seconda metà degli anni 60 e i primi anni 70. Allora, questa sera volevo partire con ricordando una persona, un personaggio, un'icona di quei tempi, scomparsa da poco, Mary Quant. Barbara Mary Quant, che è nata l'11 febbraio del 1930, è scomparsa il 13 aprile di quest'anno. Perché è stata importante? Come tutti credo saprete, è stata l'inventrice della minigonna. La minigonna praticamente è stata il simbolo, uno dei simboli della Swinging London, ed è un capo d'abbigliamento che tuttora è attualissimo ed esprime libertà e giovinezza. Questa minigonna è stata indossata meravigliosamente dalla modella, la prima top model della storia, la modella simbolo di quel periodo, che è Twiggy Lawson, che abbiamo già nominato nella scorsa puntata, che poi dopo la Swinging London ha continuato in altre attività. Lei praticamente il discorso della moda, lei la sua carriera di modella è durata all'incirca 4 anni, poi si è buttata nella musica, nel cinema, ha fatto tantissime cose, tuttora ha mantenuto questo spirito giovanile fresco tipico dell'epoca dalla quale viene, e molto attiva anche nel sociale. Ho sentito lei che in un'intervista diceva che si chiedeva perché viene ricordata principalmente come modella quando la sua carriera di top model è durata per pochi anni, e non viene ricordata abbastanza per il discorso musicale, il discorso, no, attoriale, recitativo. Beh, penso, cara Twig, che sia abbastanza chiaro questo. Nessuno mette in dubbio le tue qualità di cantante, attrice, anzi è lodevole che ti sei saputa rinnovare, che hai cambiato stile, che, no, l'abbiamo vista anche apparire nel film dei Blues Brothers, e ha fatto tantissime altre cose e l'ha fatte bene, ma è normale, cara Twig, che verrai ricordata principalmente per essere stata la modella simbolo di quel periodo. Perché? Perché hai cambiato la storia, perché hai cambiato i canoni estetici, perché sei il simbolo di un'epoca e viene ricordata ed è attualissima. Lo stile degli anni 60 in qualche modo influenza tutta la moda attuale, e la moda non è un argomento poi così frivolo se lo guardiamo da questo punto di vista, perché rispecchia un po', come la musica, i cambiamenti sociali. Quindi il fatto che Twiggy venga ricordata per quello che ha fatto in quel periodo, per quello che è stata soprattutto in quel periodo, e quindi un personaggio legatissimo al discorso di Mary Quant e della minigonna, è una cosa molto bella, perché rimarrai per sempre nella storia. Hai cambiato il costume, hai cambiato la mentalità dei giovani. Ok, allora io direi di cominciare. Volevo dire un'altra cosa a proposito di Mary Quant. Mary Quant era molto legata alla musica dei Beatles che abbiamo visto l'altra volta. Michelle Mabel. Abbiamo visto anche altra volta Michelle, la canzone si chiama Michelle. Abbiamo visto anche altre volte in altre puntate con altri pezzi, perché sappiamo la loro influenza nella musica quanto è grande. Mary Quant era molto legata al discorso dei Beatles. Adesso passiamo alla carrellata di canzoni di questa sera e cominciamo con un personaggio simbolo femminile. Apriamo anche questa puntata con una donna, come l'altra volta abbiamo aperto e chiuso con delle donne, e apriamo ancora con una donna, perché in questo periodo, come già ho detto, le donne cominciano ad entrare, ad essere protagoniste del mondo. Se qualche anno prima le donne erano solo relegate a un contorno, a una spalla, tutto qua, in questo periodo diventano assolute protagoniste. E Marianne Faithfull, che poi è stata anche la compagna, no, del cantante dei Rolling Stone, e insieme a lui ha avuto anche dei momenti di fuoco, no, dove hanno straviziato tutto quanto. Infatti anche la voce di Marianne nel tempo ha risentito di questi stravizi. Quando è stata con Mick Jagger, ma anche quando anche negli anni successivi, poi comunque ha fatto una vita abbastanza sregolata, però alla fine è durata nel tempo. Marianne Faithfull, la canzone che ascolteremo questa sera è una canzone scritta dai Rolling Stone, precisamente da Mick Jagger e Keith Richards. Era stata una canzone, l'avevano chiusi praticamente in una stanza per comporre, perché loro prima fondamentalmente erano una cover blues, no? I Rolling Stones, una cover band quasi, e invece hanno cominciato a scrivere canzoni, quasi gliel'hanno quasi imposto di, no, questa cosa qua, e hanno scritto questa canzone rinchiusi in una stanza. E al successo, però, dopo l'hanno riproposta anche loro, al successo ce l'ha portata Marianne Faithfull, A Tears Go By è un singolo discografico del giugno 1964. Il genere di questa canzone è un pop barocco, art rock, e io direi di ascoltarcela. I said, Eccoci tornati qua in diretta, abbiamo ascoltato questa canzone Tears Go By di Marianne Faithfull. Nella scorsa puntata abbiamo ascoltato i Rolling Stone con I Can Get No Satisfaction, e poi era inevitabile, come ripeto, ascoltare anche i Beatles in quel periodo, Michel Mabel, Sont les mots qui vont très bien ensemble. E adesso ascoltiamo uno dei primi gruppi rock della storia, inglesi scusate, della storia del rock inglese. Ovviamente inizialmente questo è un gruppo molto particolare, adesso vi spiego perché. La canzone è For Your Love, è una canzone rock scritta da Graham Goldman e registrata nel gruppo inglese appunto degli Yardbirds, che adesso ascolteremo. Rilasciato nel marzo 1965, è stato il loro primo successo nella top 10 sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. La canzone è stato un allontanamento dalle radici blues del gruppo a favore di un suono pop rock commerciale. Il chitarrista Eric Clapton disapprovava il cambiamento e questo lo spinse a lasciare il gruppo. Esatto, avete sentito bene, Eric Clapton, perché questa canzone ha una, questo gruppo ha una particolarità. Molti musicisti che hanno fatto parte di questo gruppo poi hanno avuto una carriera fantastica. Adesso intanto ascoltiamoci la canzone e poi ve lo spiego meglio. Allora, a proposito degli Yardbirds, stavo dicendo che è stato il trampolino di lancio per delle carriere incredibili. Infatti tra i componenti degli Yardbirds c'erano, come ho già detto, Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page, che abbiamo accennato già l'altra volta a proposito dei Kings. Erano ancora dei giovani che stavano trovando la loro strada musicale, che poi sono venuti fuori completamente, ma comunque già con questo gruppo già avrebbero scritto la storia, ma poi come sappiamo hanno scritto delle pagine mitologiche del rock. Ok. Adesso passiamo ancora ad un altro discorso, ad un'altra canzone. Abbiamo un altro gruppo che si chiamano Soft Machine, si chiama Soft Machine. Allora, parliamo un pochino di questo gruppo. Allora, di questa canzone che ascolteremo, Love Makes Sweet Music, che è il primo 45 giri del gruppo di rock psichedelico Soft Machine. Fu una delle prime pubblicazioni britanniche di psichedelia ed anticipò di un mese l'uscita del singolo dei Pink Floyd, Arnold Lane. E il lato A, in cui canta Robert Wyatt, è più orientato verso il pop. La canzone del lato B, Feeling, Reeling and Squealing, è più sperimentale e di non facile ascolto. È impostata sulla martellante voce di Kevin Hires, con Wyatt che si esibisce come corista su una ininterrotta serie di strani suoni. Agli inizi del 1967, infatti questa canzone del 1967, adesso abbiamo una carrellata di canzoni del 1967 perché è stato un anno fondamentale per la psichedelia, i Soft Machine erano stati scritturati assieme ai primi Pink Floyd per suonare al mitico UFO Club di Londra ed ottennero un tale successo che nel gennaio registrarono per la Polydor Love Makes Sweet Music e Fine Real and Squealing. Ascoltiamoci questa canzone. Eccoci qua. Abbiamo accennato. Abbiamo accennato ai, no, ad altri gruppi nel frattempo, no? Tipo i Pink Floyd. E i Pink Floyd cominciarono proprio in questo ambito qua, in questo discorso della, no, della, furono anche loro comunque parte della Swinging London. Ma adesso andiamo ad un altro artista mitologico, un altro artista mitologico, con una canzone che magari che è un pochino meno famosa di quelli che si ascoltano solitamente. Allora, l'artista di cui sto parlando è Jimi Hendrix. Il gruppo che ascolteremo sono i Jimi Hendrix Experience. Allora, i Jimi Hendrix Experience, lui era, no, di origine americana, ma nel gruppo c'erano dei componenti britannici. La canzone che ascolteremo è Third Stone from the Sun, è un brano musicale appunto del primo album di Jimi Hendrix del 67, Are You Experienced. È un brano fusion di rock psichedelico e acid rock, viene indicato come uno dei primi esempi di fusione tra il rock e il jazz, ed è stato soggetto di cover da parte di numerosi artisti come Pat Metheny, Weather Report, Stevie Ray Vaughan, Dick Dale ed Eric Burdon. Il titolo Third Stone from the Sun, che in italiano si traduce con la terza pietra dal sole, si riferisce alla Terra, terzo pianeta del sistema solare. Prende ispirazione, in quegli anni era un argomento gettonatissimo, no? Basti pensare a tanti film che sono stati realizzati riguardo a questo argomento, cioè la fantascienza. Quindi prende ispirazione dal racconto di fantascienza di Richard Matheson del 1950, Third from the Sun, in cui alcuni alieni abbandonano il loro pianeta d'origine che sta per esplodere e si dirigono verso la Terra per evitare l'estinzione della loro razza. No? Poi quell'immaginario fantascientifico è culminato nel 1969 come la prima, no, missione sulla Luna da parte degli esseri umani. Gli anni 60 sono fantastici anche per questi avvenimenti che hanno cambiato la storia. Alcune curiosità su questo brano: nella canzone si sentono parole a bassa voce ed un dialogo, perché è prettamente strumentale, però si sentono parole a bassa voce ed un dialogo tra Jimi Hendrix e il suo manager Chase Chandler, che cercano di riprodurre un'atmosfera da film di fantascienza con la Terra vista dagli alieni. Il dialogo tra Hendrix e Chandler nella canzone, in italiano lo leggo, flotta stellare, astronave, datemi la vostra posizione, passo, dice Hendrix, e Chandler, sono vicino alla terza pietra dal sole, passo, Hendrix, è la Terra, passo, Chandler, positivo, è noto che sia abitata da specie aventi una qualche forma di intelligenza, passo, Hendrix, forse dovremmo dare un'occhiata. Entriamo in queste atmosfere psichedeliche, in queste atmosfere fantascientifiche con questo brano, Third Stone from the Sun.
world wonders me with your majestic and superior Catholic hand. Your people I do not understand, so to you I shall put an end.
Eccoci qua, nel frattempo, mentre ascoltavamo questo pezzo, no, particolarissimo di Jimi Hendrix Experience, stavo parlando del, no, di un altro gruppo che abbiamo, al quale abbiamo, che abbiamo già nominato prima, i Pink Floyd, perché parlavo del discorso delle droghe allucinogene, delle droghe psichedeliche. In quel periodo si stava facendo largo l'uso delle droghe psichedeliche, dell'LSD. Che ha, secondo noi, gli artisti che lo assumevano, non solo gli artisti, aumentava la percezione, le porte della percezione, no? Poi c'è il discorso dei Doors che affronteremo, aumentava comunque, allargava la mente, praticamente apriva di più tutte le vedute della mente, era quindi considerata una cosa positiva per la creatività, per la produzione artistica, perché aumentava proprio la creatività, perché faceva entrare, faceva sentire delle cose che nello stato normale, secondo loro, non era possibile sentire o vedere. Però questo, se è vero che questo uso massiccio di LSD ha probabilmente aumentato la creatività di questi artisti, in alcuni casi l'abuso di queste droghe ha provocato dei danni, come per esempio è successo a Syd Barrett, che era già un genio di suo, perché tanto le persone come lui è stato la scintilla per i Pink Floyd, che ha fatto esplodere i Pink Floyd, è stato veramente il genio dei Pink Floyd, e era un forte consumatore di LSD. E se è vero che questo consumo ha permesso lui di creare delle cose incredibili, nel tempo, neanche troppo, ha provocato, no, lo ha bruciato praticamente, lo ha bruciato, e tutti sappiamo com'è andata, che i Pink Floyd l'hanno dovuto, il resto della band l'ha dovuto allontanare perché era ingestibile. E stavo dicendo appunto nel fuori onda che comunque l'LSD sì, fa male a tutti, evidentemente ha anche degli effetti, come ripeto, no, di positivi per la creatività, però un abuso sicuramente fa male a tutte le persone. E anche secondo qualcun altro, ma le persone che già con una predisposizione sicuramente accusano di più questa cosa. Infatti Syd Barrett era un genio, perché è morto, ma non è morto di LSD, è morto molti da non troppi anni fa, soltanto che poi la sua vita si è, soprattutto artistica, si è interrotta molto presto. Il genio, è difficile scindere il genio dalla follia, no? Molte persone geniali hanno anche un pizzico di follia, e Syd Barrett era uno di questi. E siccome queste droghe vanno a scavare nel profondo dell'inconscio, sicuramente ha toccato dei tasti che magari in persone meno sensibili avrebbe avuto altri effetti meno nocivi. In persone estremamente sensibili come Syd Barrett, estremamente geniali come Syd Barrett, sicuramente andare molto a fondo è stato molto positivo per la creatività e la produzione artistica, ma dall'altra parte sicuramente ha provocato delle cose che poi l'hanno portato a bruciarsi prematuramente. Parliamo di Syd Barrett, sto parlando di Syd Barrett, e non posso quindi non parlare dei Pink Floyd, che erano comunque di fatto parte della Swinging Long, poi sono diventate altro, l'abbiamo visto, ma sono venuti fuori in quel periodo lì. E all'inizio era appunto un gruppo molto psichedelico, no? Ascrivibile a questo discorso della psicologia, della psichedelia. Ascolteremo questa sera una canzone che si chiama Matilda Mulder. È stata scritta appunto da Syd Barrett. Inizialmente il testo, letto dalla madre, era preso dal libro Cautionary Tales di Hilaire Belloc, nel quale un gruppo di bambini, inclusa Matilda, vengono puniti per le loro azioni. Barrett venne costretto a riscrivere e registrare il pezzo perché l'autrice rifiutò il permesso di utilizzare il suo testo. Allora, io intanto direi di ascoltarcelo, poi magari andiamo a vedere qualche altra curiosità legata a questo brano.
Different meaning. Yes,
Eccoci qua con Matilda Mother, avevo detto prima di ascoltare la canzone che avrei detto ulteriori curiosità riguardo a questo pezzo. Come ho già detto nel fuori onda, qui si vede anche l'argomento trattato è indice della sensibilità di Syd Barrett, perché è un argomento molto particolare, non usuale all'epoca ancora. E fu scritta da Syd Barrett e venne cantata principalmente da Richard White, con Barrett che si unì ai cori e cantò l'ultimo verso. È stata la prima canzone registrata per l'album. Venne poi inclusa nella prima raccolta del gruppo The Best of the Pink Floyd. Ok, adesso passiamo a un altro gruppo, che è mitico, ha durato molto poco, però è mitico perché ha durato praticamente 2 anni. Ma la formazione è una formazione anche questa molto molto importante. Erano un trio, abbiamo accennato ad Eric Clapton, e Eric Clapton era la voce e chitarra di questo gruppo. Jack Bruce, basso e voce. Ginger Baker, batteria. Ginger Baker, batteria e percussioni. Nei soli 3 anni di attività il gruppo riuscì a pubblicare 3 album, più un quarto pubblicato nel 1969 dopo lo scioglimento, e a vendere 15 milioni di dischi. Dopo lo scioglimento del gruppo i 3 componenti ebbero delle carriere molto diverse tra loro. Clapton divenne uno dei musicisti più conosciuti del mondo grazie a canzoni come Leila e Cocaine, e Bruce collaborò con artisti jazz, mentre Baker si dedicò alla fusion e alla world music. Allora, la canzone che ascolteremo questa sera probabilmente o quasi sicuramente è la più famosa di questo gruppo. Il testo è stato scritto da Pete Brown, un poeta beat amico di Ginger Baker, e Jack Bruce. Ha anche scritto i testi per I Feel Free e White Room. Eric Clapton e Jack Bruce hanno scritto la musica. Jimi Hendrix l'ha suonata in alcuni dei suoi concerti, ignaro di essere stato lui l'ispirazione per la linea di basso. Ragazzi, ascoltiamoci questo successo stratosferico che è Sunshine of Your Love dei Cream.
Sunshine of your love. been waiting so long. I've been waiting so long. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love.
Ok, ok, siamo tornati qui a, in onda, qui a Garageland su Radiofonica, all'Officina Musicale. Io questa puntata ancora non l'ho detto, sono Francesco Scarabattoli e ringrazio Francesco Romani per lo spazio che dà a questa trasmissione. Allora, nei fuori onda stavo dicendo, come ho già detto altre volte in altri termini, che in quel periodo, in questo periodo qui, nella Swing in London, quindi nel Swing in 60s, la gioventù era un valore, c'era una presa di coscienza da parte dei baby boomers, perché i giovani dell'ora erano i baby boomers, termine che è tornato in auge adesso, anche se con sfumature diverse, perché è praticamente l'esatto opposto di quello che veniva, no? Di quello che erano allora questi giovani boomers. Allora, ai tempi, almeno in Italia, una persona sopra i 30 anni veniva considerata un Matusalemme. Magari una persona dopo i 30 anni già si sentiva una persona fatta, vissuta a 30 anni, che adesso ancora c'è una precarietà che dura oltre i 40 anni, oltre i 40 anni, e tutti ci sentiamo dei terni ragazzi, chi più chi meno, e siamo tutti, facciamo della vita appunto più precaria, più da ragazzi. Ai tempi a 30 anni era sistemato, c'era la famiglia, no? E questo in tutto l'Occidente, ma magari anche nella maggior parte del mondo, con il benessere, con questa presa di coscienza di questi boomers, che erano comunque la parte, i giovani sono la parte importante, quelli che dettano, no, i gusti e le tendenze, e che le tendenze vengano e le mode vengono fatte, no, in base ai giovani, come Mary Quant, che con il suo negozietto ha avuto l'intuizione di fare questa minigonna che poi ha fatto storia, no, come abbiamo detto all'inizio. I baby boomers erano tantissimi, e quindi il loro spirito giovanile, quindi pacifista, la voglia di stare insieme, il rifiutare le idee violente delle generazioni precedenti, anche dei loro genitori, violente, sì, erano i genitori, erano persone responsabili, avevano fatto sacrifici, tutto quanto. Loro dicevano: a che scopo? Per fare le guerre, per avere un mondo fatto di guerre e di violenza non conveniva, allora meglio godersi la vita, fare l'amore e non fare la guerra, peace and love, mettete i fiori nei cannoni e tutte, via dicendo, tutti questi detti che sono emersi all'epoca. Allora, no, dicevo che questi baby boomers ai tempi, i giovani di allora, chiamavano Matusalemme, Matusa, le persone adulte, e non volevano essere come, volevano distaccarsi da loro, volevano essere l'esatto opposto. Adesso il termine boomers, vedi, le cose sono cicliche, viene utilizzato in maniera impropria, in parte impropria, per descrivere appunto come se fosse un Matusa, praticamente, no? Perché la generazione Generation Z, la generazione Z, praticamente chiama boomers quei bacchettoni adulti. È nato tutto, l'origine c'è stata in una discussione parlamentare, non lo so, però l'uso corrente, la maggior spinta, no, per l'uso di questo termine è stata, come spesso accade, dovuto ai social network, no? Quando un giovane ha detto ok boomers a un adulto della generazione dei boomers, dei baby boomers, che ha, come ha fatto i soliti discorsi, adesso di preciso poi bisognerebbe vedere, ma appunto ha fatto tipo delle critiche, no, ai soliti discorsi, i giovani di adesso, noi, e poi alla fine, cioè, sono tutti discorsi, magari loro sono quelli che hanno dato, a volte danno l'esempio peggiore, no, questi boomers di adesso, perché comunque con l'invecchiarsi e l'imborghesirsi la mentalità cambia e lo spirito giovanile si perde, non in tutti, ma spesso succede. genere, e quindi appunto i giovani, no, generalmente i giovanissimi, chiamano boomers, dicono ok boomers, ai grandi adulti, che potrebbero essere anche non propriamente dei boomers ma appartenenti ad altre generazioni, che hanno dei toni paternalistici nei loro confronti. Ecco, la lotta al paternalismo era uno degli argomenti, delle cose più importanti per i giovani della Swinging London. Loro vogliono proprio combattere questo paternalismo violento, questi vecchi sistemi. Quindi appunto emergevano il femminismo, emergevano altri valori. Adesso mi ha fatto sorridere il fatto che il discorso che venga usato boomers quasi come l'equivalente di Matusa negli anni 60. Allora, siamo giunti, oggi abbiamo fatto una cosa abbastanza veloce, siamo giunti all'ultima canzone, e come l'altra puntata dedicata alla Swinging London, chiuderò con una donna di cui abbiamo ampiamente parlato in queste due puntate. Abbiamo aperto, no, lo show di stasera parlando di Mary Quant e della sua di Twiggy, no, che indossava meravigliosamente in maniera divina la minigonna e tante altre cose, questa modella che ha stravolto i canoni, questa modella dalle gambe lunghe, esile, no, vuol dire praticamente un ramoscello Twiggy, no, questa posa da bambina ancora non proprio impostata, che suscita comunque, che ha il suo fascino, questo taglio di capelli corto, androgino, queste lentiggini, no? Twiggy è ricordata, come abbiamo detto, per essere un'icona di quel periodo, che ha fatto anche altre cose oltre la modella, anche se verrà, come ho detto all'inizio, ricordata principalmente e soprattutto per aver cambiato appunto i canoni estetici per la sua carriera di top model, la prima supermodella della storia, quella richiesta da tutte le agenzie. Si è dedicata anche ad altre cose, cinema e musica. Devo dire che ha anche una bella voce. Non verrà ricordata per le sue canzoni nella storia della musica. Chissà, qualcosa anche sì. Basti pensare che io comunque stasera chiuderò la puntata con una canzone di Twiggy. Quindi, parlando di Swinging London, si può parlare anche di Twiggy come cantante, anche se tengo preciso che questa è una canzone successiva alla Swinging London, perché durante quegli anni lì Twiggy ancora faceva solamente la modella, non faceva la cantante. Questa canzone è immediatamente dopo la Swinging London, e ha un nome curioso, un nome particolare, si chiama Zo de Zo Song, è del 1971, e questo singolo Zo de Zo Song, scritto da Roger Cook e Roger Greenaway, è accreditato a Twiggy and Friends. Allora, abbiamo affrontato queste ultime due puntate questo meraviglioso mondo della Londra, dell'Inghilterra degli anni 60, che era il centro del pianeta e che ha influenzato tutta la musica e le mode dell'Occidente e non solo, chiudendo con un'icona di quel periodo lì, con un'icona che è stata soprattutto un'icona della moda, un'icona di costume, ma che è una persona soprattutto, prima di tutto, intelligentissima, è una persona impegnata nel sociale, una persona che non ha esitato a buttarsi in altri campi, che ha saputo abbandonare il mondo della moda quando vedeva che le mode stavano cambiando, quando capì che il suo periodo, il suo momento d'oro come modella stava finendo. Poi magari ci sono delle modelle che durano tantissimi anni, ma sapeva che lei era il simbolo di quel periodo lì. L'ha sentito, l'ha capito, voleva, ha detto non posso fare dichiarazioni sue, non posso fare appendiabiti per tutta la vita. Evidentemente non era solo quello, voleva anche mettersi in gioco, non ha avuto mai paura di mettersi in gioco, e io ho una profonda stima e rispetto per le persone così, per le persone che non rimangono relegate ad un solo ruolo, ad una sola immagine, anche se magari, no, risappiamo, abbiamo detto e ridetto che verrà ricordata principalmente per essere un'icona della moda, ma ha saputo sempre mettersi in gioco con successo, perché comunque, anche se no, non la ricorderemo per i suoi dischi che hanno cambiato la storia della musica, ha fatto delle cose dignitose sia nella musica che nel cinema, e tuttora, ripeto, è una persona attiva anche sui social network, è una persona di grande energia e positività. Ci vediamo fra 15 giorni con un'altra puntata. Adesso la cadenza quindicinale di GarageLand terminerà a giugno, ma durante la stagione estiva, nel pieno della stagione estiva, ci saranno delle puntate speciali estive, quindi magari con qualche ospite, ancora da decidere quando. Comunque potete ascoltare le repliche durante il corso della stagione, dell'estate, e vi aggiornerò in seguito. Intanto fra 15 giorni ci sarà ancora la normalissima puntata di GarageLand, e adesso ascoltiamo Twiggy, Zoo Song, e buona serata, buon proseguimento di serata a tutti voi.
I know a man who sings zooty zoo, zooty zoo, follows the band with a zooty zoo, zooty zoo, and when he plays to you zooty zoo, zooty zoo, trumpets and strings and things do it to zooty zoo. Doesn't know the lyrics, so he sings a zooty zoo song. I try to teach him a song or two, something, anything else but that zooty zoo, zooty zoo. Sang him a song that went lazy goats, smiling so sweet.
To dance. What are you laughing for? Are you on your own?
Yes.
Oh, I like you. No, seriously, you've got a pretty face. A bit skinny though. Oh, you're so chic. Come on, we'll have a dance. Would you like to do the foxtrot or the creep?
Zoo-dee-zoo, 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 zoo-dee-zoo.